Eccoci di nuovo presenti con la professoressa Maria Rosa Salmazzo.
Buongiorno, buongiorno, presenti sempre, sì.
Già docente delle scuole medie, perché allora si chiamavano così, e dirigente scolastico, bello ricordarmi. La storia, prof.
La storia è anche, sì, è dirigente scolastico, perché adesso non si chiamano più presidi, sai? Perché da che è stata data l'autonomia alle scuole, che è successo nel 92, è stata data anche una responsabilità maggiore a chi doveva occuparsi, stava all'apice di ciascun istituto, e quindi sono diventati dirigenti. Uno pensa che chissà che paghe che avranno avuto, perché i dirigenti dello Stato eccetera, no, quello non l'hanno cambiato, gli hanno cambiato solo il nome e la responsabilità.
Non abbiamo citato la storia a caso, ma perché al tempo la professoressa Maria Rosa Salmazzo fu soprannominata la rivoluzionaria dell'orario, in quanto a Canale d'Agordo modificò le abitudini come?
Sì, ma non le modificai io, erano state già modificate precedentemente, perché il canale aveva una lunga storia di sperimentazione in tutte le maniere, non solo organizzativa, anche didattica. Ma quella del 92 invece fu l'autonomia scolastica, che permise, senza dover chiedere a nessuno, diciamo, di rispondere alle esigenze del territorio e anche dell'età particolare degli alunni, organizzando anche l'orario in maniera diversa. E sarebbe una cosa che va ripresa, perché in questo periodo dove tutte le direttive a quanto pare vengono dall'alto, l'autonomia c'è ancora, sono giusti 25 anni.
Senta, lei ha l'esperienza per dirci quale sarebbe l'orario migliore, secondo lei, naturalmente secondo la sua esperienza, il suo modo di aver vissuto la scuola dentro e fuori?
Diversificato intanto a seconda dei vari ordini di scuola. Quello della scuola dell'infanzia va benissimo così com'è, perché ha un ingresso che è prolungato, diciamo, dalle 7:30, se si riescono ad organizzare, sì, si riescono, fino alle 9:00. Quindi ci sono bambini che si svegliano prima, che si svegliano dopo, genitori che hanno orari particolari, eccetera, e poi si arriva alle 4:00 del pomeriggio, magari con un prolungamento per chi ne ha bisogno fino alle 5:00. È una lunga permanenza a scuola, ma è una permanenza, diciamo, leggera, perché si alternano tante attività e non viene richiesta concentrazione ai bambini per 9 ore di fila. Sono tanti i momenti, c'è anche il momento del sonno, ad esempio, per i più piccoli. E quindi quella dell'infanzia è già ragionata, è già messa a posto. Difatti le nostre scuole dell'infanzia sono, pare, quasi le migliori del mondo, eh? Per la scuola elementare, cioè la primaria si chiama adesso, l'orario va abbastanza bene quando viene attuato il tempo pieno con la settimana corta, perché i bambini hanno bisogno di una giornata in cui fare attività diverse, dopo magari vediamo perché, e quindi un tempo più dilatato, hanno bisogno di tempi per abituarsi a concetti nuovi, a parole nuove, e oltre che per fare un servizio ai genitori di tenere i bambini fino alle 4-5 del pomeriggio. E però hanno anche bisogno di una bella pausa tra sabato e domenica per rifare le energie, spezzare il ritmo e ricominciare, no? E avrebbero anche bisogno di non fare vacanze troppo lunghe, perché altrimenti si dimentica tutto. Quindi quella dilatazione delle vacanze estive non è il massimo. Ma se finiamo, cominciasse dopo, c'è il caldo d'estate.
Scaglionate.
Sì, beh, scaglionate durante l'anno, come in Francia, come in Germania, come anche in Spagna. E soprattutto non pensiamo che sia il caldo l'ostacolo, perché caldo ce n'è di più in Spagna, e loro finiscono il 23 giugno, cominciano il 9 settembre, e quei giorni lì li guadagnano con vacanze sparse durante l'anno. Ma mi sa che noi abbiamo gli orari che vanno dietro ad esigenze più sociali che didattiche e pedagogiche. Sociali nel senso che abbiamo molto turismo e anche tanta gente occupata nel turismo, e quindi c'è bisogno di... E poi abbiamo anche tanti lavoratori del commercio, quindi il sabato magari è il giorno in cui sono più impegnati di tutti. Vabbè. Per le medie è una via di mezzo, perché ci vorrebbe un po' di tempo lungo, ma anche del tempo per attività varie. E quindi un tempo lungo ma non troppo, tipo 2 pomeriggi impegnati, con un orario che non cominci poi troppo presto. dove non dovrebbe cominciare presto assolutamente alle scuole superiori, perché sappiamo tutti che i nostri adolescenti la mattina, adolescenti, sono proprio addormentati, e non è perché il singolo individuo sia pigro, ma è perché il cervello degli adolescenti, non smetteremo mai di dirlo, funziona in modo diverso da quello degli adulti e dei piccini, e si sveglia dopo, oltre che avere tante altre implicazioni. Quindi si potrebbero fare tante cose con l'autonomia, eh? Non dimentichiamoci che c'è ancora ed è in mano ai consigli d'istituto e ai collegi dei docenti.
Mi sembra che hai insistito molto su autonomia e cervello, autonomia e cervello,
sì.
Autonomia e
cervello. Sì, perché è la prima cosa, se la scuola è fatta per l'apprendimento, la prima cosa di cui dovremmo tener conto sono le esigenze psicologiche, sì, che dipendono dal cervello, ma anche di come funziona il nostro cervello. E adesso ne sappiamo tante cose sul cervello, perché con le nuove tecnologie, in particolare con le TAC, la tomografia assiale computerizzata a colori, tra l'altro, noi possiamo vedere quali zone del cervello si attivano perché cambiano colore nelle risultanze della TAC, e quindi capire anche, facendo esperimenti anche su animali piccoli tipo i topi, in che maniera sono correlati a ciò che succede all'esterno e a ciò che succede negli altri organi. Quindi è una delle cose principali, sarebbe che questa cosa la sapessero gli insegnanti e sapessero ad esempio che il cervello dei bambini piccoli a 3 anni è il picco della costruzione delle sinapsi. Cosa sono le sinapsi? Sono i collegamenti tra i neuroni. I neuroni sono le cellule del cervello. Noi dobbiamo andare indietro e pensare quando è che si è fatto il nostro cervello. Si è fatto man mano durante l'evoluzione che ci ha portato da prima di Neanderthal, eccetera, da scimmioni, diciamo da lussi, il primo essere antropomorfo, a essere quelli che siamo adesso, sapiens sapiens, no? Come ha fatto ad evolversi? Beh, rispondendo all'ambiente, cioè cercando di sopravvivere e di far sopravvivere la propria specie. Quindi tutto ciò che favoriva questo processo favoriva il fatto che andassero avanti quegli individui che ce l'avevano. E siamo arrivati a noi. E noi abbiamo questi neuroni, questi che si formano soprattutto quando si è piccoli piccoli, e poi man mano diciamo che invecchiano e vanno anche a morire queste cellule.
Il nostro bagaglio.
Sì. Ma quello che non smette mai di formarsi sono i collegamenti tra i neuroni. I collegamenti tra i neuroni corrispondono a quello che sono i nostri collegamenti tra le varie cose che impariamo, le varie cose che vediamo, le varie cose che viviamo. E questo noi possiamo continuare a costruire sinapsi, costruire nuovi collegamenti, quindi costruire bagaglio con cui il cervello può ragionare a tutte le età. Però bisogna che gli diamo lo stimolo per farli a questi nuovi collegamenti. Quindi guai la noia nei piccoli, guai la noia negli adolescenti, ma guai la noia e la ripetitività anche nei grandi, negli adulti.
Vedo un lavoratore Luxottica particolarmente preoccupato.
Sì, perché il lavoratore, pensi a un lavoratore di quelli tipo Tempi Moderni di Charlie Chaplin, che è lì che fa sempre lo stesso movimento trichetrache, no? Ecco, sì, quello lì non, in quel momento non sta stimolando il suo cervello, ma può stimolarlo in un'altra maniera, può ascoltare qualcosa con le cuffie adesso, intanto
Radio
che
più.
Ad esempio, però devono essere contenuti non solo musica o contenuti leggeri, deve esserci anche qualcosa
la
che
prof Maria Rosa Salmazzo.
No, anche notizie che attirino, no? Sempre qualcosa di nuovo ci vuole. Oppure può nel suo tempo libero dedicarsi a qualche hobby.
Le parole crociate.
Anche quelle
non sono solo da terza età.
No, e neanche sudoku, e neanche i giochi di carte. E anche giocare con i propri figli, perché hanno sempre delle domande nuove da farti, dei perché, ti tocca ingegnarti a spiegargli le cose, no? Sì, perché non è che, insomma, le ore sono 24, e in Luxottica mi pare che al massimo uno ce ne sta 8. Quindi ce ne ha di tempo per, invece che lo struscio e il bar, fare anche qualcosa di che mette in moto il cervello, perché così costruisce, oltre che star bene in quel momento, costruisce anche le riserve per quando poi andrà in pensione.
Anche perché a distruggere il cervello già ci pensa lo stress, no?
Sì, che è il nemico principale del cervello perché causa la cosiddetta infiammazione del cervello che se diventa cronica fa proprio male, cioè zone che vanno in decadimento e noi dobbiamo andare contro nella nostra vita quello che è il decadimento intellettivo che altrimenti si verifica dai, facciamo 60 in su, ma anche prima se uno non ci pensa. E bisogna anche stare attenti che quando il cervello si sta formando ancora, non a livello di sinapsi, ma proprio a livello di neuroni e di collegamenti e di materia grigia attorno, attenti a non disturbarlo con cose che gli facciano fisicamente male, che sono alcol e droghe. Cioè che lo imbrogliano, diciamo, che gli fanno vedere per vere cose che non lo sono, collegamenti che non esistono e sono molto molto più pericolosi in quell'età lì.
Senta prof, cambiamo argomento. In sì. Italia è nato un movimento importante che è quello della settimana corta.
Ne parlavamo prima, adesso c'è questo movimento perché vorrebbe sfruttando l'autonomia organizzativa fare in maniera che questo tipo di orario venisse, diciamo, sancito per legge o quasi quasi in una maniera del genere. Perché ce n'è bisogno, perché non abbiamo più gli orari dell'agricoltura di una volta, insomma, quindi c'è assolutamente bisogno che i bambini stiano con i genitori e che riposino, e quindi settimana corta favorisce questo.
Cosa succede nel resto d'Europa, nel resto del mondo?
Nel resto del mondo la settimana corta praticamente c'è quasi dappertutto. Perché non si pongono nemmeno il problema, difatti quando io chiedo ma che orario fate a qualcuno di un altro stato, mi spiega l'orario dalla mattina alla sera e gli chiedo sì ma il sabato, perché non gli viene neanche in mente di dire che il sabato non c'è scuola, perché non c'è, punto e basta. C'è anche chi ha un po' esagerato, che è la Francia, che addirittura aveva anche un altro giorno, oltre che la settimana corta, di a casa per svolgere le varie attività che i ragazzini è giusto facciano, ed era il mercoledì. Da quest'anno hanno rimesso il mercoledì, loro chiedono di fare 8 mezze giornate durante la settimana. In Inghilterra c'è la settimana corta, in Germania c'è, negli Stati Uniti c'è e stanno anche spostando avanti sperimentalmente gli orari dei ragazzi delle superiori. Mi pare che l'India e il Pakistan, che non hanno la settimana corta assieme all'Italia e ad altri stati piccoli, che magari non hanno neanche le scuole, quindi siamo ben messi. In Italia la settimana corta è quasi sempre fatta soltanto alle elementari, dove c'è il tempo pieno, altrimenti non ne vedo in giro molte altre. Nell'Agordino c'è l'istituto comprensivo di Cencenighe, che con le sue 9 scuole, mi pare siano, fa la settimana corta per tutti, in maniera da mettere anche gli orari dei ragazzini della stessa famiglia alla pari, perché se io uno alle elementari, come l'elementare di Agordo che fa settimana corta, e uno alle medie che non la fa, sono imbrogliato sugli orari a organizzare la settimana della famiglia.
A proposito di corta, quello che lei sicuramente non ha, ovvero la memoria. Mi sembra che ad Agordo, quando è stato chiesto di fare la settimana corta, hanno detto di no.
Quando è stato chiesto per le medie, più che detto di no, io non ho molta memoria e non ero in quella scuola, ma credo che ci siano stati proprio degli ostacoli posti al fatto di raccogliere i dati e le eventuali adesioni e di fare il referendum, diciamo, tra i genitori. Cioè non è stata molto, fin tanto che i genitori che stavano promuovendo questa richiesta sono stati presi dallo sfinimento, perché venivano posti lacci e lacciuoli per fare, e quindi hanno mollato tutto. Non si è più fatto vivo nessuno su questo.
Le famiglie sono favorevoli secondo lei, sì?
Più della metà di sicuro, più della metà di sicuro. Perché? Perché sono tutte quelle famiglie che hanno il sabato i genitori a casa.
E quindi possono fare il weekend con i figli, eccetera.
Sì, perché è importante che i genitori stiano con i figli quando non ci stanno durante la settimana, perché devono lavorare fino alle 5 alle 6 del pomeriggio.
Senta, c'è un fatto curioso in Liguria, a proposito di scuola e inglese.
Ah sì, In Liguria c'è un paesino di 480 abitanti sull'Appennino Ligure, dove purtroppo hanno chiuso, come succede da molte parti, la scuola per mancanza di bambini, no, alle elementari. Però quest'anno l'hanno riaperta per fare un corso di inglese con docente madrelingua per gli adulti. Beh, i bambini non c'erano, ma gli adulti sì, perché si sono iscritti in 62, cioè hanno dovuto sdoppiare il corso, farne tre, e quindi è diventata, l'hanno detto, la scuola, perché la scuola deve essere una scuola di comunità, cioè non deve essere solo per i bambini, deve essere sempre aperta per tante iniziative collettive.
Anche alla terza età, non a caso, Lauser, nella zona di Città di Castello, dice: ragazzi, siamo qui.
Sì, bellissimo, Hauser e Bocciofila, ti immagineresti mai che organizzo qualcosa di scolastico? Bene, e invece hanno organizzato un doposcuola per bambini e ragazzi, e li aiutano nei compiti, li fanno giocare, nonni felici, perché stare con i ragazzini si fa... No, non si pensano a tutti i malanni che si hanno, loro cervelli in azione, e un grosso aiuto per i bambini, perché ricevono tantissimo dai nonni in base all'esperienza e a dolcezza anche di atteggiamento.
Grazie prof, ci rivediamo fra 7 giorni.
A risentirci, e grazie di averci ascoltato.